Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno e buona mattinata da Radio Valsonair. Ben ritrovati a tutti quanti gli studenti di prima. Ci siamo presi una piccola pausa dopo l'ultimo test. A proposito, molto presto in arrivo, verifiche e quant'altro. E adesso riprendiamo perché ci resta un'ultima parte di storia da vedere nel nostro programma un po' ridotto, causa pandemia. Vabbè, sapete, sono quelle cose che non capitano tutti i giorni. Dunque, ci eravamo lasciati con l'incredibile capovolgimento del mondo greco. Prima la guerra, diciamo così, la guerra fra Sparta ed Atene, il rientro prima diplomatico, poi militare dei persiani nello scacchiere internazionale, le continue lotte che avevano portato per un attimo Tebe ad assumere l'egemonia e poi infine il crollo totale della potenza tebana che avviene con la battaglia a Mantinea nel 362, in cui ci lasciano le piume, come si dice, anche i due grandi leader di Tebe, Pelopida ed Epaminonda. Il risultato che si apre dopo la battaglia di Mantinea è un risultato un po' particolare. Non c'è più nessuna città greca che abbia l'egemonia, e questo è un dato di fatto. Ma io andrei oltre, cioè non c'è più nessuna città greca in grado di poter aspirare all'egemonia, che è ben diversa. Ormai le polis erano tutte ridotte piuttosto male e nessuna più poteva assumersi questo ruolo perché non c'era nessuna che potesse dominare sulle altre. Il che non significa che non ci fosse qualcuno, non molto distante dalle polis greche, che avesse già mire espansionistiche e avesse adocchiato questo territorio ormai indebolito, al quale era legato fra l'altro anche dalla comunanza della lingua, dalla vicinanza del terreno e dall'aspirazione a essere considerato un greco a tutti gli effetti. Questo popolo era il popolo dei Macedoni. I Macedoni erano sempre stati definiti come dei barbari dalla civiltà delle polis greche ed erano sempre rimasti piuttosto sullo sfondo della scena storica internazionale dell'epoca. Le diatribe fra le polis greche, il ritorno in gioco dei persiani, aveva portato i Macedoni tutto sommato su una posizione di rincalzo inferiore, avevano ceduto alle pressioni dei persiani e non si erano fatti in alcun modo sentire durante le guerre civili fra le polis e le guerre poi delle polis contro Persia, alleata con altre polis. Erano rimasti in disparte, forti anche della loro particolare conformazione geografica in mezzo alle montagne. Ricordiamo infatti che Magednos in greco vuol dire alto. Magednos perché questa terra era appunto la Macedonia. Perché le cose cambiassero doveva arrivare in Macedonia un grande re capace di unire il popolo e capace di portarlo al successo grazie a un'azione militare ma anche un'azione politica diplomatica. Quel re fu eletto 2 anni dopo la battaglia di Mantinea. Quel re si chiamava Filippo II, Filippo il Macedone.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in. Bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh.
Party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care.
La radio è di classe.
Spostiamoci allora proprio in Macedonia, questa regione montuosa, situata in linea d'aria nemmeno a 200 km da Atene, quindi tutto sommato non così lontano. Protesa verso la penisola balcanica, ricordiamo che Balkan in turco significa monte, in mezzo alle montagne. Una regione quindi impervia, che non poteva certamente contare su fertili pianure e dove quindi le risorse economiche erano piuttosto modeste. A parte il legname, ecco, c'erano molte foreste. Però c'era una popolazione numerosa che fino ad allora si era anche un po' preservata dalle continue morti che erano venute nella zona. Era rimasta abbastanza preservata dalla peste che invece aveva sconvolto ad esempio Atene. Non aveva partecipato a guerre così significative tanto che gli eserciti fossero decimati. Quindi una popolazione numerosa in quel momento voleva dire una grande risorsa militare, fino da allora mai sfruttata pienamente. Dal punto di vista politico, i Macedoni erano una monarchia, c'era quindi un re che era eletto dall'assemblea dei giovani aristocratici cavalieri che si chiamavano gli Eteri, che poi sarebbero i compagni dei re, insomma, quelli che lo aiutano nell'amministrare il governo. L'altra categoria sociale, erano due sostanzialmente, l'altra era quella dei contadini fanti, degli opliti, diciamo, quelli che combattevano con un'armatura particolarmente pesante, si chiamavano i pezzeteri, cioè i compagni appiedati, quelli che combattevano a piedi. Non abbiamo idea di quali fossero realmente i poteri del re prima di Filippo il Macedone. Dobbiamo pensare che il modello fosse un po' tipo quello omerico di primo fra i pari, insomma, ecco, quindi che il re fosse il capo designato di un'assemblea di cavalieri guerrieri che lo teneva molto sotto controllo. Quindi più che altro era un titolo onorifico di coordinamento, non certo un re nel senso del potere effettivo assoluto. Macedoni e Greci non si pigliavano tanto, diciamo così, perché se i Greci guardavano ai Macedoni come una popolazione che aveva niente a che fare con loro, nonostante parlassero un dialetto greco settentrionale, i Macedoni non avevano fatto parte dell'antico mondo miceneo, quello della potenza micenea, se ricordate, che erano poi gli antenati delle polis, e quindi venivano guardate con una certa sufficienza. Venivano chiamati e definiti barbari, la parola con la quale le polis definivano chi non apparteneva veramente alla loro civiltà. Ma in realtà barbari, se barbari vuol dire barbar, cioè parlare una lingua incomprensibile, non era vero, perché i Macedoni parlavano un dialetto greco, segno comunque di una lontanissima origine comune. Questo pregiudizio nei confronti dei Macedoni è rimasto anche dal punto di vista, diciamo così, archeologico storico, fino in tempi recentissimi. Pensate, nel 1977, quegli scavi che portarono vicino alla capitale del regno, la capitale del regno è Pella, vedete poi sulla cartina pagina 243 dove sono queste città, ecco, in un sobborgo lì vicino all'antica Pella che si chiama Verghina, furono trovati materiali di una tale fattura, di un tal pregio, che portarono finalmente anche gli storici a pensare che la civiltà macedone non fosse sostanzialmente un regno di caprai e di pastori, ma avesse anche una sua cultura e una sua statura, elevatura culturale, diciamo così. Ecco. Quindi i Greci guardavano i Macedoni con sufficienza, quando addirittura non con palese superiorità. Invece i Macedoni desideravano tanto far parte del mondo greco e fecero di tutto per farsi accettare dal mondo greco. Cominciarono a sostenere di discendere dagli Argivi, l'antico popolo, no? E riuscirono a farsi ammettere ai giochi olimpici. Voi sapete che ai giochi olimpici potevano partecipare solamente i Greci. E cercarono in tutti i modi al loro interno, nel loro stato, di favorire l'ellenizzazione del loro popolo, invitando nella splendida corte di Pella maestri, filosofi, poeti, musici, artisti provenienti dal mondo greco. Da una parte i Greci guardavano con sufficienza i Macedoni, dall'altra parte i Macedoni non vedevano l'ora di essere accettati e di essere considerati Greci a tutti gli effetti. Questa differente prospettiva va proprio tenuta presente per capire quello che avvenne dopo la battaglia di Mantinea e come sia stato possibile che un popolo fino allora tenuto in un angolo nello scacchiere di politica internazionale improvvisamente emergesse e diventasse indispensabile nel bene e nel male per il futuro del mondo greco. Tra poco vediamo perché.
Apriti sesamo, apriti sesamo, apriti sesamo. Sorrideva Scheherazade e i suoi denti come fili di perle, come chicchi di grandine, come fiori. Scintillavano al sole per la grandezza di Allah. Dalla sua bocca le più belle fiabe trovavano vita per il re. Cominciò così la bella a raccontare di Ali Baba e dei 40 ladroni. Apriti sesamo, apriti sesamo, apriti sesamo. Ali aveva seguito di nascosto come un'ombra. Una banda di ladri camminavano nel bosco in fila indiana. Arrivarono davanti ad una grande grotta nascosta da cespugli. Il loro capo imperioso ordinò: Sesamo, apriti! La roccia girò su se stessa e come porta si spalancò. Monete d'oro, pietre preziose, sciabole scintillanti e tappeti di bucara. Orci di vino pregiato, vasi pieni di luce lunare che illuminavano attorno per il piacere degli occhi. Quando i ladri si allontanarono al galoppo ed erano ormai lontani, Ali Baba si fece coraggio e palpitava il suo cuore come mille cavalli. Impaurito e tremante ripeté la formula magica: Sesamo, apriti! La roccia girò su se stessa e come porta si spalancò. A quel punto, sorto il giorno, Scheherazade si interruppe e la fiaba finì.
Class, la radio è di classe.
Nel 360, due anni dopo la battaglia di Mantinea, sale al trono in Macedonia Filippo II. Era giovanissimo quando salì al trono e regnò veramente per un grande numero di anni. Pensate, dal 382 grosso modo fino al 336, fate il conto, sono più di 40 anni, una monarchia quindi lunga, e Filippo il Macedone ebbe effettivamente tempo di progettare molte cose e di attuare il cambiamento. La prima cosa che fece Filippo fu rafforzare il suo potere all'interno, dove fino ad allora il re era considerato nient'altro che un coordinatore della politica interna estera per volontà dei principi aristocratici, ma poi anche di rafforzare il suo prestigio nei rapporti con l'estero. La prima cosa che fece fu rinforzare la sua monarchia in confronto sui nobili. A volte si impose con la forza, anche con uccisioni, con giure di palazzo che portarono all'eliminazione dei suoi nemici. Altre volte, portando nella sua corte per educarli, istruirli e renderli, anche se volete, un po' meno grezzi ma più aperti al mondo greco, proprio i figli di quei principi aristocratici. I maligni vi diranno che in realtà la cosa fu fatta anche per avere degli ostaggi a corte, per tenersi buoni i principi aristocratici. Portò i figli a corte dicendoci: penso io a dargli un'istruzione, ma erano, come dire, degli ostaggi, trattati benissimo, istruiti. Quando poi venivano rimandati a casa, costoro dovevano tutto a Filippo il Macedone, ne avevano assorbito la volontà, il potere, ma anche la visione del mondo. Poi, come seconda cosa, rinforzò e potenziò al massimo l'esercito. L'esercito macedone era un'imponente macchina da guerra, non fosse altro per i numeri che in quel momento nessuna città del mondo greco poteva più avere a disposizione. Ma combatteva anche con una tecnica particolare, che era quella della cosiddetta falange oplitica, falange macedone. I macedoni avevano come arma fondamentale un'asta molto lunga, e pensate, addirittura 6 metri, che si chiamavano le sarisse, e che quelli che combattevano in prima fila estendevano in tutta la loro lunghezza in modo da tenere lontano l'esercito nemico dal proprio gruppo di soldati. Parrà una banalità, ma invece era una novità ai tempi e quando la tecnologia militare diventa fondamentale nelle battaglie. Nello stesso momento le ultime file avevano invece sempre le stesse aste, ma le tenevano alte in modo da impedire alle frecce scagliate dai nemici di cadere con forza sul proprio esercito. Quindi lance di 6 metri in avanti per distanziare l'esercito negli assalti, ultime file con le lance invece in alto in modo da costituire una sorta di sbarramento alle frecce che venivano lanciate, In mezzo c'erano i fanti pronti a colpire non appena il campo fosse stato libero e pronto per l'azione. Quindi la prima cosa da fare era la difesa dagli assalti dei nemici. Quando il nemico era disorientato e non aveva più il tempo di riorganizzarsi o chiedeva tempo di riorganizzarsi, la falange macedone partiva alla carica ed erano guai per tutti. E lo si vide all'atto pratico, perché Filippo il Macedone intraprese una serie di guerre per allargare i confini del suo stato. Vedete anche qua, sempre sulla cartina, sul libro. Prima sconfisse gli Illiri, che minacciavano il regno da ovest. Poi sottomise i Peoni e i Traci e portò i confini del suo regno fino al Mar Nero. Nello stesso tempo si liberò della presenza ateniese che appoggiava alcune città sulla costa, fra le quali ricordiamo Pidna, Potidea, Antipoli, assicurandosi così un accesso al mare Egeo. Importante, perché voi sapete che molte battaglie in questo mondo si combattevano per mare e i Macedoni avevano bisogno di uno sbocco sul mare. Poi ci fu l'assoggettamento della penisola calcidica, una grossa parte anche questa del mondo greco. Lì c'era una federazione di polis, la cui capitale Olinto fu conquistata e rasa al suolo, per dare subito un esempio, nel 348. Gli ateniesi avevano promesso agli abitanti di Olinto di aiutarli, ma erano talmente deboli che fecero finta di niente e lasciarono la città a combattere da sola. Non fu un bel segnale questo per le altre città che si trovavano indecise, soprattutto fuori dal Peloponneso e dall'Attica, conquistare, stare con il barbaro Filippo o stare con le nobili città greche. Beh, dopo aver visto il comportamento di Atene con Olinto, molte città non ci pensarono due volte. Probabilmente fu il caso anche di quella regione importante che stava fra il mondo greco tradizionale e la Macedonia, che era la Tessaglia. La Tessaglia era una zona molto fertile, di grande estensione territoriale, molto ricca. Ecco, Filippo il Macedone si dimostrò un abile stratega, non solamente con la forza, la violenza e la potenza degli eserciti, non solo con la minaccia delle armi, ma anche con le arti diplomatiche, con matrimoni, con accordi, con alleanze. Insomma, anche la Tessaglia passò sotto la sfera di influenza di Alessandro il Macedone. Mancava solo più l'occasione per uno scontro o un confronto diretto col mondo delle polis. E questa occasione avvenne dopo non molti anni, nel 356, quando una città che era appoggiata ad Atene, e cioè i Focesi, questo popolo, occuparono il santuario di Delfi. Questa fu l'occasione per Filippo per entrare in gioco.
Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto.
lato come il letto su cui prima m'hai lasciato e resto qui distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino e salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino e salirò, salirò fino a quando sarò solamente un pulmino lontano. Piano piano dalla base tra le rose lentamente risalire e prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole un arcano a motore. Salirò, salirò tra le rose di questo giardino e salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, e salirò, oh, penso ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò, salirò fino a quando sarò solamente un puntino lontano.
Class, la radio è di classe.
I focesi avevano occupato con un blitz, come diremmo oggi, il santuario di Delfi nel 356. Erano quelle diatribe, le cosiddette guerre sacre, in cui si affrontavano fra di loro delle anfizionie. Ricordiamo che le anfizionie erano alleanze di stati che si confederavano fra di loro e che gestivano in particolare santuari. Ogni anfizionia aveva un santuario di riferimento. Il fatto è che Delfi cadeva sotto l'anfizionia di Tebe e questo atto fu preso come una dichiarazione di guerra, con conseguente schieramento dell'anfizionia tebana che cercò di riconquistare il santuario. È la cosiddetta terza guerra sacra. Ecco, i focesi erano appoggiati sia ad Atene sia da Sparta e per questo avevano attaccato Delfi, sicuri che gli altri non avrebbero avuto la forza di reagire. Ma ecco che l'anfizionia tebana chiese aiuto a Filippo. Filippo non vedeva l'ora di essere chiamato in aiuto e col suo esercito scese con la missione, si presentò al mondo greco come il liberatore del santuario di Delfi. Il santuario di Delfi aveva una potenza evocativa nel mondo greco straordinaria, l'oracolo di Delfi era alla base anche di molti racconti sulle guerre persiane, racconti che si trovavano negli scritti degli storici, sulle lapidi commemorative di molte città. Filippo si presentò come liberatore, una caratteristica che abbiamo visto spesso fare da molte città quando stanno per civiltà, quando stanno per espandersi, non si presentano mai con l'aggressore, non dicono come aggressore, non dicono mai siamo venuti a conquistarvi, a dominarvi, perché non fanno simpatia a dire così, dicono siamo venuti a liberarvi, siamo venuti a portarvi la pace, ecco, cose del genere. Filippo il Macedone fece bene i suoi calcoli e con questa mossa strategica fu accolto da una parte del mondo greco non più come un barbaro da guardare con sospetto, ma come il liberatore, soprattutto uno di noi, un greco interessato a rimettere a posto le cose della Grecia. E così Filippo il Macedone si guadagnò l'ingresso nella politica greca, e un ingresso in grande stile, fatto soprattutto dalla potenza dei numeri dei suoi eserciti. L'attivismo di Filippo non sfuggì ad Atene, e Atene si divise, tanto per cambiare, al suo interno in due schieramenti. Da una parte c'era il partito filo-macedone, dall'altra parte invece la corrente assolutamente antimacedone. Entrambi questi partiti, queste correnti, erano cappeggiate da due grandissimi oratori. I vostri amici che fanno il liceo classico li studiano, li leggono, le orazioni di questi due sono spettacolari, spettacolari. Il partito filo-macedone, che aveva come, diciamo, leader il grande oratore Isocrate, appoggiava Filippo il Macedone. Perché? Perché guardava verso il futuro e diceva: se noi vogliamo effettivamente rimettere al suo posto il nostro vero nemico, e il nostro vero nemico è il gran re di Persia, noi città greche non possiamo più affrontarlo, né, oltre al fatto che siamo divise fra di noi, non abbiamo la forza militare, ma se riusciamo a coinvolgere Filippo in questa impresa, uniremo, diciamo così, il nostro glorioso passato culturale, politico, di libertà e democrazia, con la forza di un grande esercito, di uno che non vede l'ora di essere considerato un greco. E finalmente potremo affrontare il nostro vero nemico, cioè il re di Persia. Come dire, questo partito filo-macedone voleva una politica e aveva una visione panellenica, la difesa di tutto il mondo greco contro il vero barbaro, che era l'imperatore persiano. C'era però un altro movimento ad Atene che la pensava in maniera esattamente opposta. La corrente anti-macedone, cappeggiata da un altro grande oratore, Demostene. Demostene poi era un altro grandissimo, con una vita avventurosa da farci oggi, credo, una fiction TV di almeno 7-8 puntate. Quindi vi lancio un'idea miliardaria da proporre a Netflix. Non esistono attualmente delle serie TV ambientate nel mondo greco, non mi risulta. Nel mondo romano sì, ma nel mondo greco no. E pensate cosa si potrebbe fare con le polis, con Alessandro Magno, ma verrebbe una serie bellissima, secondo me. Bisogna avere i soldi, perché ci vogliono grandi battaglie, grandi ricostruzioni. Vi lascio l'idea, dai, andate a Hollywood e chiedete un po' se qualcuno è interessato. Per la corrente antimacedone, Demostene, vedetevi sul libro poi a pagina 243 la sua vita, invece era assolutamente contrario a Filippo. Filippo il Macedone rappresentava un pericolo mortale per la libertà dei greci. In orazioni potentissime e violente, chiamate appunto le Filippiche, Demostene arrivò l'insulto. Definì Filippo uno straccione macedone, un barbaro infido, capo di un popolo che nel passato si era sottomesso al gran re e non aveva fatto nulla per salvare la libertà dei greci. E beh, questa visione politica di Demostene invece era decisamente diversa, perché sappiamo che si era più preoccupata dell'autonomia e della libertà delle polis rispetto invece a una visione panellenica. E come dire, Demostene non era uno che sosteneva di partire tutto il mondo greco unito contro il nemico, ma diceva: recuperiamo la nostra autonomia, la nostra libertà, non scendiamo a patti con questi grandi re, perché ogni volta che cediamo qualcosa dal punto di vista della libertà, noi perdiamo la nostra autonomia. In fondo forse avevano ragione tutte e due. Vedremo chi era più in sintonia con l'orologio della storia. A tra poco.
Alle spalle colpirà. Oh 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 oh, rosa del monte, oh 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 oh, ci tradirà. Oh 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 oh, acqua di fonte, oh 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 oh, ti ferirà col suo amore. Se verrà, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore. Bruceremo le vesti al suo cuore, se verrà lo straniero. Lei diceva alla sua gente: il mio amico, il mio amore, ha baciato la mia bocca e paura non avrà, ha dormito su sul mio braccio e da me lui tornerà, ha bevuto del mio vino e paura non avrà. Oh 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 oh, rosa del monte, oh 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 oh, ci tradirà. Oh 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 oh, acqua di fonte, oh 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 oh, ti ferirà col suo amore. Se verrà, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore, bruceremo le vesti e il suo cuore, se verrà lo straniero. Se verrà, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore, bruceremo le vesti e il suo cuore, se verrà lo straniero. Se verrà, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore, bruceremo le vesti e il suo cuore, se verrà. Se verrà lo straniero, se verrà lo straniero, se verrà lo straniero, se verrà lo straniero.
Io Class, la radio è di classe.
E così per oggi possiamo mettere un punto. Abbiamo quindi visto qual è il futuro dello scacchiere internazionale e quale direzione dovrà prendere la politica greca. È un bivio, diciamo così. Da una parte la possibilità di lottare per le polis contro l'ennesimo nemico esterno, o almeno percepito come tale. Dall'altra parte, all'interno dello stesso mondo greco, c'è qualcuno che dice: utilizziamo Filippo il Macedone per combattere e liberarci ancora una volta del nostro tradizionale nemico, cioè l'impero persiano. E in tutto questo dibattito le polis greche però sembrarono non tenere presente una cosa. Pensavano di poter essere ancora loro, come si direbbe oggi, a dettare l'agenda. Potremmo utilizzare Filippo per fare questo, potremmo invece non utilizzarlo e combatterlo in modo da trarne. Ecco, ma avete chiesto, signori, a Filippo il suo parere? Filippo, secondo me, era un gran furbone matricolato. Io me lo vedo là sentire le notizie che gli arrivavano dalle città greche dove aveva le sue spie. In ogni città greca si può dire che avesse delle spie che lo tenevano aggiornato su tutto, e aspettava sornione il momento opportuno per colpire, perché l'obiettivo di Filippo il Macedone in fondo era sì essere accettato dalle polis greche, essere accettato come greco, ma non certo in un ruolo subalterno, non certo come uno che veniva preso in prestito per far ottenere alle polis il loro scopo. L'obiettivo di Filippo non era lavorare gratis per le polis, era mettersi a capo del mondo greco, dominarlo, comandarlo e ottenere obiettivi che un po' erano i suoi, un po' coincidevano con quelli delle città greche. Quando l'occasione si offrì, noi vedremo quale sarà poi la decisione presa dal mondo delle polis. Prima però bisognava risolvere il problema. Sto Filippo il Macedone, lo combattiamo o accettiamo la sua guida? E questa sarà la pagina di storia di cui parleremo nel prossimo podcast. Grazie per averci seguito, un saluto da Radio Valsonè, buon studio a tutti, ciao!
Non farmi tornare nemmeno una volta in cui bar. Non farmi sentire mai più quell'odore di chiuso. Sì, lo so che io ti avevo un po' illuso, ma sai quante volte parlando io illudo anche me. Ti ho visto addentare un panino dentro all'autogrill. A volte un dettaglio può uccidere una poesia. Sì, lo so che in questi casi è sempre colpa mia. L'amore inventato non vale il ricordo di lei. Ma visto che lei non c'è più, non possiamo di certo fermarci. Noi uomini forti sappiamo a che santo votarci. In nome di cosa non so, ma noi teniamo duro. Teniamo nascosto il passato, pensiamo al futuro. Ma il futuro cos'è? Il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Il futuro è una voglia, non si sa se è sincera. Il futuro è una donna che probabilmente spera, fino a quando chissà. Quando mi metto a parlare non capisci mai. Oppure mi prendi alla lettera e sbagli risposta. Sì, lo so che starmi accanto molto spesso costa. Ma sai quante volte mi costa restarmene qui. Ma il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Il futuro è una voglia, non si sa se è sincera. Il futuro è una donna che probabilmente spera. Ma il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Il futuro è una voglia, non si sa se è sincera. Il futuro è una donna che probabilmente spera, fino a quando chissà. Ma il futuro è un'ipotesi.
Class, la radio è di classe.